al nostro secondo ospite di oggi. Danilo Blaiotta!
Buonasera, buongiorno, buonasera.
Buonasera, buongiorno, buonasera. Te non
buonasera,
sai più che ore sono.
Buonanotte.
perché oggi stai dall'altra parte,
esatto,
caro Danilo.
È stranissimo trovarsi di qua.
Prenditi questi applausi, va, te li meriti tutti, caro Danilo. Sì, sì. Per tutte le cose che fai, tutte le belle cose che fai per Radio Città Aperta, per la musica, perché insomma adesso piano piano lo racconteremo ai nostri ascoltatori. Tu sei veramente molto 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 attivo. Stai distruggendo il microfono?
Sì, sì.
Ah, bene.
No, perché stare di qua è tremendo, cioè non è normale. Infatti ho detto buonasera perché io vado in onda la sera di solito, capito? È questa cosa.
Ecco, ricordiamolo, quando vai in onda, in che orario incivile vai in onda?
L'orario incivilissimo dalle 22 alle 24 del martedì sera.
Beh, quindi... ma no, non è assolutamente incivile, dai, insomma, per i musicisti va molto bene.
Sì.
Anche se immagino che in questa quarantena tu abbia ridimensionato, ripensato tutto il tuo bioritmo, no?
Sì, in realtà l'ho aggiustato un po', devo essere sincero. Cioè, mi sono cominciato a svegliarmi un po' prima, perché comunque le serate non c'erano. Perciò a un certo punto arrivava del sonno la sera, inaspettato, devo dire. E quindi cominciavo ad andare a letto prima. Adesso il problema sarà tornare a suonare, perché mi verrà sonno al sound check, insomma.
Senti, mettiti più centrale, che sennò il microfono ti impalla.
Sì.
Caro Danilo, io voglio che il pubblico di Radio Città Aperta ti possa, ecco, così è meglio, ti possa ammirare in tutta la tua giovinezza, in tutta la tua beltade. Allora, tu sei qui per presentarci questo nuovo album, lo mostriamo a favore di telecamera, Departures, che hai realizzato con il tuo trio. Ricordiamo quindi Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Raccontaci un po' come è nato questo lavoro.
Allora, è nato intanto perché è nato da una profonda amicizia, nel senso che io sono arrivato a Roma qualche anno fa, non sono romano d'adozione, e conoscevo alcuni musicisti romani, non tantissime, devo dire la verità. Uno dei primi era Valerio Vantaggio, che avevo conosciuto ai seminari di Siena Jazz nel 2013, esatto, e che per anni mi ha detto: allora, quando vieni a vivere a Roma? Quando vieni? E poi ci ho messo un paio d'anni da allora, diciamo. Nel 2015 ho deciso di trasferirmi, e poi da Valerio in poi si è creato tutto un sistema diciamo di rete tra jazzmen, tra jazz player di questa città, che mi hanno portato a conoscere tanti altri musicisti, tra cui Jacopo Ferrazza, che è il contrabbassista, diciamo, storico di Valerio, nel senso che loro suonano insieme da quando avevano 14 anni. Quindi ho scelto una ritmica, direi, abbastanza
bella, consolidata,
abbastanza solida.
Esatto,
per questo.
Esatto. Beh, questo è assolutamente importante. Senti, edito da Filibusta Records, che salutiamo, sono anche dei nostri amici Fabio Lauteri e David Abraha.
Esatto.
E ci sono allora molti brani originali, quasi tutti.
Sì.
Quindi tu componi. Come sono nati questi brani?
Sono 6 su 9 sono originali. In realtà l'approccio alla composizione è una cosa che mi porto dietro un po' da sempre, già da quando non avevo l'approccio jazzistico alla musica, ma quando facevo il pianista classico, diciamo, avevo già l'idea della composizione fin dall'adolescenza, quindi diciamo che è sempre stata una cosa che mi sono portato dietro. Ho cambiato differenti stili, questo è ovvio, perché poi da quando hai 13 anni e quando ne hai 30 qualcosa cambia.
Non è scontato, c'è pure chi rimane a fare sempre
le stesse cose, ma invece io mi piace stare in evoluzione, come dire. Perciò a un certo punto, insomma, ho deciso di fare questo primo disco a mio nome. In realtà ho fatto qualche altro disco cercando di non mettere mai il mio nome, perché non so se si può dire questa cosa, però non mi sentivo abbastanza pronto per un disco a mio nome, almeno jazzisticamente parlando. Cioè, volevo inglobare un po' meglio il linguaggio per non essere considerato, sai, quelli che dicono primo disco, sì, un po' immaturo, però
diciamo che questo mi porta un po' a una delle domande che ti volevo fare.
Sì.
Perdonami se apro una parentesi, perché specie nel passato i musicisti classici con il jazz, non avevano mai grossi incontri, cioè sono stati dei mondi che vivevano un po' ognuno per conto suo, no?
Sì.
E invece adesso le cose per fortuna sono un po' diverse, cioè sono mondi che a volte si incontrano, a volte comunicano, e non c'è niente di male che un pianista che viene dal classico poi arrivi al jazz.
Esatto.
Nel tuo caso, tu come ci sei arrivato? Sei stato folgorato, sì, sulla via di Damasco?
È stata veramente così, una folgorazione sulla via di Damasco. È stata una serata, in realtà.
Ah.
Ma in realtà su questa cosa che dicevi voglio dire una cosa. Mm. Secondo me gli albori hanno accomunato molto di più la musica classica al jazz. Quindi, cioè, nei primi del Novecento questa cosa non c'era tanto. Poi si è creata una sorta di innaturale separazione,
divisione. Mm.
E poi ci si è tornato ad abbracciarci, quindi questa è una cosa molto bella. Io personalmente ho portato avanti le due cose parallelamente per un po'. Sono stato folgorato da un concerto di Enrico Pieranunzi quando avevo 13 anni. C'era mio padre che ascoltava il Kid Jarrett Trio tutto il giorno a casa, perciò, e io gli dicevo, io che ho iniziato a suonare a 5 anni e facevo, diciamo, il prodigetto piccoletto che suonava le sonate di Beethoven, di Mozart. E gli dicevo, ma cosa vuoi che c'entri la batteria col pianoforte? Quindi facevo lo snob quando ero bambino.
Tu piccoletto andavi
là. Piccoletto, stronzo, esatto. E poi a un certo punto, una sera, mi porta a sentire un concerto così. Ah, sai che c'è un concerto jazz? All'epoca io ho cambiato diverse regioni nel mio percorso. All'epoca, diciamo, sono cresciuto in Lombardia, sul Lago Maggiore. E andiamo, insomma, a questo concerto ai Giardini Estensi a Varese, in cui appunto Enrico Pieranunzi suonava, e se non sbaglio c'era Paul Motion alla batteria, però non me lo ricordo perché ero veramente piccolo. E lì folgorazione, nel senso che sono rimasto, non sapevo neanche come si chiamassero questi qui, però sono rimasto sotto il palco a guardare questi tre, e diciamo che la prima cosa, che è anche la cosa che mi porta ancora adesso quando mi metto al pianoforte a suonare jazz, è lo swing. Cioè, quella è stata proprio la folgorazione totale, prima di qualsiasi altra cosa, anche se mi ricordo da bambino ero sempre molto affascinato dal mondo dell'armonia, che è una cosa, infatti mi piaceva molto suonare Debussy già da piccolo, e mi piaceva tanto quando sentivo qualche pianista, diciamo, che faceva delle cose strane, rimanevo incantato, affascinato, e insomma
ti è venuta la curiosità di capire come facessero a creare quelle cose strane, appunto perché l'armonia è un mondo affascinante.
Sì.
Secondo me poi i bambini sono molto portati a capirla, c'è un po' questo pregiudizio.
Sì.
Non so, tu sei anche insegnante, vero Danilo?
Sì,
hai degli,
sì,
allievi.
Certo.
C'è un po' il pregiudizio che l'armonia sia una cosa che si affronta, non lo so, dopo che hai 18 anni, quando sei grande, no? Invece io trovo che i bambini, chiaro, uno semplifica magari spiegandogli, però sono molto portati per capire il discorso armonico, per allenare l'orecchio agli accordi.
Sì.
No?
Sì, sono molto portati, in controtendenza appunto con, come dicevi tu, col pensiero comune, e il bambino è iper attratto dal mondo dell'armonia, poi lo bombardano di melodico e si dimentica cosa,
ecco,
aveva provato da bambino.
Forse questo è un po' anche il problema dell'Italia, per cui tutti vogliono fare i cantanti, piace la melodia perché c'è la tradizione un po' del bel canto, così,
sì,
banalizzando,
sì,
semplificando, no?
Cioè,
e
per carità,
si trascura grande tradizione, tutto il resto.
Grande,
no,
tradizione,
sì.
Però Verdi qualche sesta nona la metteva, quindi, quindi
fantastico, cioè. Senti, ma Danilo, ma una trasmissione tutta di musica classica l'hai già fatta? Ci hai pensato?
No, sono, cioè, in realtà la infilo in spicloni.
Bravo, infatti è giusto.
Perché sì, ho fatto una trasmissione ultimamente su Debussy suonando anche da casa, e ogni tanto, sì, ogni tanto ritorno alle origini. In realtà, poi ti dicevo prima, questa cosa l'ho portata in parallelo dai 13 ai 20, cioè io fino a 24 anni ho continuato a fare pianista classico, cercando di sottomettere questa voglia di fare jazz, perché appunto dicevo, ma no, ho avuto un primo spartiacque a 19 anni quando ho detto ok, adesso basta, faccio jazz. Poi ho conosciuto Aldo Ciccolini e la cosa ha preso un'altra direzione, ovviamente, quindi dicevo no, allora è il destino che mi dice che devo fare il pianista classico.
Beh, poi hai frequentato anche delle scuole molto molto prestigiose, tra cui Fiesole, insomma.
Sì.
Un ambiente molto bello che conosco e che saluto con grande affetto. Sì.
Come mai lo conosci?
Poi te lo racconto in privato. Okay. Però Danilo, perché qua se no facciamo troppe chiacchiere e invece io vorrei far ascoltare la tua musica, quindi a questo punto io farei ascoltare un brano che è un omaggio,
sì,
a Paolo Conte.
Sì.
E quindi ecco qua per voi Gioco d'azzardo. bellissima questa gioco d'azzardo. Danilo, io sono un po' costretta a sfumare perché altrimenti non possiamo chiacchierare abbastanza.
Beh, i pezzi jazz sono sempre brevi.
Senti Danilo, allora questo è un brano dedicato a Paolo Conte. Sì. Come mai ti ha ispirato questo grande artista?
Ma io sono Paolo Contiano dalla nascita. Esiste i Paolo Contiani, no? Esistono, sono... sì, sono Paolo Contiano dalla nascita, nel senso che sono cresciuto con la musica di Paolo Conte e soprattutto con la poesia di Paolo Conte, perché
è diciamo, un grande autore di testi, sì. Paolo Conte, sì, assolutamente.
E poi mi colpisce molto questo suo partire dalla musica per poi mettere le parole. Lui dice sempre questa cosa. E quindi insomma sono un grande fan della poesia, ma anche chiaramente della musica, perché gli arrangiamenti di Paolo Conte e le variazioni a proposito di armonia, prima dicevamo, le modulazioni tra tonalità, insomma, e soprattutto mi colpisce questa, adesso per gli addetti ai lavori, questa cosa degli slash chords, no? Questo mettere sempre un basso diverso dall'accordo di tonica, insomma, è sempre molto bella questa cosa.
Certo,
apre
certo.
Nuovi mondi.
Esattamente, è una cosa che può spiazzare, però appunto apre nuovi mondi. Senti Danilo, io vorrei parlare un po' anche della tua grande attività di concertista e organizzatore di concerti, perché tu appunto proprio poco prima del lockdown, mi ricordo che ci siamo anche sentiti, sì. Hai organizzato una bellissima cosa per Massimo Urbani.
Sì.
A cui avrebbe dovuto partecipare anche Carlo Conti, che poi per un suo problema aveva la febbre, non poté partecipare.
Sì, in realtà il suo è stato un eccesso di altruismo, nel senso che era appena uscita questa storia del virus,
certo.
Aveva qualche sintometto di febbricitante e quindi mi ha detto assolutamente sto a casa e non vengo a suonare, non te la prendere. Ho detto Carlo, ma figurati, stai tranquillo. E poi ci siamo ripromessi che sarebbe venuto a Spicklow e avremmo fatto anche una suonata insieme. E quella è stata la volta, diciamo, l'ultima volta che ci ho avuto a che fare, purtroppo. E sì, avevo organizzato questo memorial, diciamo, su Massimo Urbani. Avevo invitato tutti gli altisti che sono venuti, cioè coloro che suonano il sax alto, che sono venuti dopo Massimo Urbani. Mm-hmm. E Carlo Conti è stato uno di quelli che, diciamo, ha mantenuto la tradizione degli altisti, specialmente nel giro romano. E perciò, insomma, quindi c'erano le ritmiche di allora, quelle dei dischi di Massimo, quindi
sì,
c'era Danilo,
sì.
Rea, Roberto Gatto,
e poi
tutti quelli di allora, quindi Maurizio Gianmarco, Tony Formichella, cioè
grande,
che è un personaggio,
certo,
pazzesco,
certo,
che,
leggendario
che ha introdotto Max al mondo del jazz a Roma. Insomma, c'erano veramente forse un 35-40 musicisti. E tra cui appunto questi altisti. Purtroppo Carlo aveva appunto la febbre, non è riuscito a venire. Io adesso vorrei dedicare però a lui una trasmissione. Quindi uno dei prossimi appuntamenti di Spicklow sarà un grande omaggio a Carletto. Ovviamente non subito, perché la cosa chiaramente ci ha toccato troppo presto,
certamente.
Ed è difficilissimo intervenire,
sì.
per i suoi amici più stretti specialmente. Però insomma faremo un grande omaggio, proprio questa mattina l'ho annunciato e sarà bello ricordarlo, ahimè, possiamo fare altro che fare questo, insomma,
certo.
Però la sua musica è pazzesca e hai fatto ascoltare prima, insomma, un brano, poi la sua amicizia con George Garzone, quindi tutto ciò che lui ha imparato da quel sistema anche di improvvisazione,
sì,
che
sì.
È una cosa, diciamo, molto avanguardistica.
Certo,
no?
Anche io credo la sua attitudine nei confronti della musica, perché lui è stato anche un generosissimo insegnante, ha partecipato a tante iniziative.
Esatto, e anche lui organizzatore, fantastico,
ecco.
Perché era direttore artistico, diciamo, comunque faceva parte della squadra del Cantiere che ha prodotto dei concerti straordinari, probabilmente la più bella stagione di jazz a Roma, cioè non ci sono paragoni, insomma, proprio perché c'era veramente il movimento vero che passava,
sì.
Dal Cantiere ogni giovedì,
sì,
e c'è ancora, insomma, il Cantiere, però Carlo era proprio l'anima del Cantiere, e infatti questa cosa mi faceva sorridere, che presentava dicendo Carlo Conti quello vero, perché lui questa omonimia,
certo,
se la portava dietro, insomma.
Con il personaggio televisivo, certo. Senti, ma parlando di appunto, come si dice in America, venues, cioè luoghi dove si fa la musica.
Sì.
tu hai organizzato questo tributo a Massimo Urbani all'Alexanderplatz, sì, che poi è uno dei luoghi che ha appena riaperto, uno dei primi che sta cercando di elaborare una formula per ritornare ad ascoltare la musica dal vivo. Io sono molto contenta di questa cosa. Tu come la vedi? Secondo te si riuscirà anche ad aprire altri luoghi presto per la musica dopo la clausura?
Diciamo, il problema in questo momento è chiaramente, come sempre, il denaro, ma chi vive di finanziamenti pubblici ha problemi, nel senso che c'è chiaramente c'è stato tutto un veicolare, certo, da altre parti, giustamente, da parte dello Stato ad aiutare. E poi c'è un problema di finanziamento privato, perché chiaramente chi godeva invece di sponsorizzazioni eccetera, la maggior parte delle aziende sono state chiuse, in crisi eccetera, fanno fatica a ripartire, certo, figurati se hanno... Io la vedo bene l'Alexanderplatz, nel senso che essendo appunto un luogo storico non solo del jazz romano ma del jazz italiano... Eugenio, secondo me, Eugenio Rubei, che
salutiamo assolutamente,
che salutiamo, ha fatto un'operazione coraggiosissima, secondo me, nel trovare la formula per riaprire addirittura prima del 15 giugno,
certo,
che, con questi permessi del trattenimento, no? Io personalmente il problema del live quest'estate lo trovo che sia un problema gigantesco. Ed è gigantesco ancora più adesso che ci stiamo avvicinando,
certo,
e che in qualche modo questa storia che è tutto riaperto ha come creato una sorta di è tutto riaperto, tutto a posto adesso, invece non è così. Io personalmente ho uno su 10 dei concerti che facevo l'estate scorsa, e quindi chiaramente è un problema che bisognerebbe affrontare, solo che personalmente penso che in Italia ci siano anche troppi associazionismi diversi che cercano di tutelare, e quindi non c'è mai un veicolo potente, perché ce ne sono tanti.
Certo, siamo molto frammentati,
esatto,
devo dire, anche in questa situazione questa cosa non ha assolutamente aiutato. Diciamo, tu però ti sei industriato e quindi nel frattempo che attendi di poter tornare proprio live, stai facendo dei concerti settimanali, raccontaci,
sì,
un po' come li fai, come stanno andando.
Sì, grande, te ne sei accorta, grandissima.
Ma scherzi, qua mica non stiamo mica pettinando le bambole, caro Danilo.
Esatto, citazioni colte. Senti, no, ho fatto questi concerti online la domenica, sì. Vabbè, diciamo che è un po' autoreferenziale come iniziativa, cercando di resistere in qualche modo al problema economico, appunto, di non poter fare i concerti live. Questa cosa, devo dire, all'inizio io sono uscito con questa cosa quando c'erano scioperi di mezzo, anche, e quindi qualche musicista ogni tanto storceva il naso, il giorno dopo l'hanno fatta tutti, quindi questa cosa sono molto contento.
Un grande classico.
Sono molto contento di questa cosa, e soprattutto sono contento dell'attenzione che si è creata. Se devo dire qualcosa di negativo, invece, è che l'attenzione appunto si è spenta un po' troppo presto, ma non solo nei miei confronti, nei confronti in generale degli artisti, cioè è come se appunto, come dicevo poco fa, questo come si chiama, al contrario, il lockdown,
non lo so, go out, non lo so,
questo go out,
open up,
abbia appunto ci abbia fatto tornare a prima, come invece non è niente come prima.
No, infatti,
però
quello
questa
è vero.
Iniziativa dei concerti è stata carina, ho collegato delle schede audio da casa, ho fatto questi piano solo con un programma diverso ogni domenica alle 19.
E continuerai quindi?
Guarda, in realtà sono un bivio, non lo so. Vediamo, ne ho fatti 5.
Vabbè,
vediamo,
insomma,
questa domenica che viene, che cioè volevo continuare fino al 15 giugno, in
okay,
realtà. Quindi
okay,
l'idea è questa. Adesso vediamo come si mette.
Benissimo. Senti Danilo, qui il tempo stringe e qua,
sì,
fra un po' dobbiamo sanificare tutto, quindi la mia idea è di farti qualche altra domanda e poi mettere una bella sequenza di brani tuoi,
sì,
e poi anche però dei brani jazz di personaggi che io ho amato molto e che ti anticipo sono Thelonious Monk e Charles Mingus. Me li approvi?
Assolutamente.
No, perché sennò poi se non ti piacevano dovevo cambiare tutto.
Ma vai,
no.
Monk Mingus, fai prima Monk e poi
prima,
Mingus.
Prima due di Monk Monk e uno di Mingus. Nel frattempo puliamo i microfoni.
Però non va in ordine alfabetico.
No,
potevi fare
no,
Mingus,
no,
Monk.
No, l'alfabeto non so neanche che cosa sia. E, no, però allora volevo chiederti una cosa, perché tu nel tuo background c'è anche un aspetto di multiculturalità, perché tu parli delle tue origini arberesce. Ci puoi raccontare di cosa si tratta, per chi non sa cosa significa
grazie
questa parola?
Grazie per questa domanda, perché sì, è una cosa a cui teniamo molto noi arberesce, diciamo così. E, niente, io sono nato in un paesino della Lombardia, quindi apparentemente non c'entro niente col mondo arberesce. In realtà vengo da una famiglia che proviene da un paesino ai piedi del Monte Pollino, ai confini tra la Calabria e la Basilicata, diciamo nella prima Calabria.
Luoghi bellissimi.
Luoghi molto belli. Questo paesino si chiama Frascineto ed è uno dei 25-30 paesi della Calabria che hanno mantenuto la tradizione, la lingua e le tradizioni arbresh, ovvero dell'albanese antico. Cioè la storia in brevissimo è che questi albanesi del 1400 scappavano dalla ondata ottomana e quindi sono venuti appunto sono approdati sulle coste italiche e poi hanno fondato proprio dei paesi che ancora adesso mantengono dopo 600 anni la lingua, i costumi, gli usi, le tradizioni.
È una cosa affascinante.
E addirittura il rito, ci sono le chiese bizantine, ci sono, insomma, è una cosa veramente affascinante e io con i miei genitori parlo l'arbrescio.
Ma l'albanese. Dai, meraviglioso!
Tra l'altro ho fatto anche un disco, il primo disco in realtà dove non ho voluto mettere il nome, si chiamava Balcanica ed era un omaggio ai temi che ascoltavo da bambino, perché i miei tra l'altro avevano anche un gruppo folk.
Quindi. Ah, ma dai, quindi tu vieni da una famiglia di musicisti?
Non propriamente, però
però insomma tra...
Però sì, facevano degli spettacoli con le canzoni di tradizioni arbresh. Quindi.
Beh, fantastico, quindi anche Tempi Dispari, tutte queste cose
interessanti. Sì, diciamo che i Tempi Dispari li ho riscoperti un po' io, perché gli
ecco.
Albanesi d'Italia hanno un po'...
Erano un po' persi.
Sì, hanno girato un po' il 7, è diventato 8 e cioè,
vabbè, queste
4.
Sono le cose belle.
Invece
del...
io facevo un po' il professorino, dicevo.
Senti, i tuoi genitori ti avranno odiato, perché prima gli dicevi
prima Jarrett,
allora, col pianoforte
poi...
si mette la batteria, poi i Tempi Dispari devono essere così, cioè, un saputello
sì,
proprio.
Un saputello, un apparente saputello, poi in realtà...
Ma no, si scherza, ovviamente, anzi un saluto ai tuoi genitori. E quindi questa tua origine ha influenzato anche un po' la tua scrittura? Oltre ai tuoi inizi, diciamo che ancora ci metti qualcosa di queste di questi ingredienti, di queste spezie.
Beh,
nelle tue composizioni.
Innanzitutto i Tempi Dispari. E quindi questi tempi, per chi non lo sapesse, non sono i famosi quattro quarti o tre quarti, eccetera, sono dei sette ottavi. Quindi tempi in sette che non si possono propriamente suddividere in pulsazioni uguali. Ecco.
E che molta gente teme come se fossero la peste. Invece, sono dei tempi che sono legati alla danza. Quindi basta che uno pensi un po' anche a quello, e allora poi li capisci. Perché
hai detto
tanta
una
gente
cosa a cui
dice...
tengo tantissimo, certo. Perché infatti la cosa che dicevo io era sempre questa, cioè pensate musicalmente, non pensate 4 più 3 o matematica.
No, poi diventa...
Anche perché loro, rispetto diciamo alla grande ondata fusion dei Tempi Dispari e tutto quello che è successo, quindi, no? Che i tempi misti degli anni a partire dal jazz rock, non hanno niente a che fare, perché l'impianto è melodico.
Certo.
Quindi sopra tutto questo c'è una grande melodia e ci sono delle canzoni su cui appunto i bambini di 4 anni ballano tranquillamente in Tempi Dispari. Gente che non sa niente di musica,
certo,
ma che,
certo.
Che riesce a far funzionare questa storia.
Assolutamente. Senti, e tu quindi sei mai andato a suonare in Albania? Ti è mai capitato?
Purtroppo no.
Ah,
è una
vedi?
Cosa che sì, che mi piacerebbe tantissimo, ovviamente. E non ci sono neanche mai stato. Quindi,
ah,
sì,
allora poi dopo ti do un po' di dritte.
Tu
perché
sei stata lì.
Sì, è un
fantastico.
Paese che amo molto. Ci sono stata due volte. E, dunque, Danilo, io direi questo: noi diamo assolutamente appuntamento a tutti per il tuo programma a martedì prossimo.
Esatto.
Non so se ci vuoi svelare già qualcosa oppure è segreto.
No, perché
non si sa
ancora niente. Quindi si vedrà. Gli ospiti di Speak Low si fanno tra il sabato e la domenica.
Bene,
diciamo.
Senti, però tu, ecco, no, volevo ricollegarmi al discorso dell'Albania parlando dei tuoi viaggi, perché tu hai viaggiato molto con la tua musica. Ci puoi raccontare così proprio rapidissimamente in chiusura i paesi dove sei andato a suonare e come ti sei trovato?
Ma guarda, sono stato un po' in tutta Europa e quello vabbè. E poi due viaggi particolarmente mi hanno colpito, che è stato il tour che ho fatto in Russia e negli Stati Uniti da poco. Sì, devo dire, in realtà un altro viaggio che mi aveva colpito molto è quello in Lettonia, dove ho preso dei bus che hanno, diciamo, attraversato fino in Bielorussia di notte, insomma, ho fatto delle cose incredibili, che suonavo con un fisarmonicista. Invece in Russia mi ha colpito molto, un certo tipo di società che mi ha veramente scioccato. A parte che io non ho fatto Mosca, San Pietroburgo, sono andato proprio nel sud, ai confini col Kazakistan.
Accidenti.
E abbiamo fatto dei concerti lì, in questi teatri dell'opera, con un quintetto jazz, tra l'altro dell'ex direttore del Conservatorio di Roma, che è Alfredo Santolosi. Mm-hmm. E mi ha colpito moltissimo il livello di attenzione pazzesco e il contrasto di una società che adora e venera e ama l'arte veicola benissimo, sì, nella società, ma con delle contraddizioni spaventose, insomma. Quindi questa cosa mi ha colpito, diciamo, in negativo. In positivo, l'amore.
Certo.
Noi eravamo lì, dopo due giorni eravamo come Pippo Baudo in Italia, perché tutte le TV, per un quintetto
che
jazz, che era una cosa stranissima.
Certo.
E invece gli Stati Uniti è stato un viaggio che ho fatto ultimamente. Sono andato a suonare qualche concerto e uno spettacolo teatrale, perché ogni tanto faccio anche il musicista per il teatro. Diciamo un prodotto del teatro portaportese, e siamo andati a fare con Eleonora Tosto e Roberto Angelelli degli spettacoli nella zona di Washington, poi in Virginia, insomma, mm-hmm, adiacente alla,
sì.
E anche lì invece mi ha colpito non tanto, cioè più o meno ho trovato una società abbastanza simile alla nostra, ma dove, ahimè, le contraddizioni erano ancora di più, perciò diciamo che non ci vivrei mai, ecco, mm-hmm, questo lo posso dire proprio spassionatamente.
Negli States.
Poi ci andrò ad abitare sicuro, però...
no. Lo so, la vita ci prende sempre un po' poi in contropiede molte volte.
E questo, comunque il miglior pubblico stava a est, cioè nell'est, Lettonia, Russia e quelle zone, cioè veramente pubblico pazzesco, grandi ascoltatori.
Speriamo che tu possa presto tornare che tutti possano presto tornare a suonare in tutte le parti del mondo, che non ci siano più confini di nessuno un tipo, né sanitario,
esatto,
né economico, né finanziario. E allora, caro Danilo, io direi a questo punto noi dobbiamo per forza salutarci. Io ricordo agli ascoltatori questo bellissimo tuo nuovo disco, Departures, in una pillola. Perché questo titolo e da dove viene?
Departures è molto casuale, come casuale il disco e come casuale la scelta dei brani che stanno dentro, nel senso che il primo disco volevo che fosse un po' un manifesto di me di questi anni in cui io rimandavo l'idea di fare un disco a mio nome, e quindi ho preso tutta una serie di brani sparsi che ho... Io ho fatto 14 traslochi negli ultimi 14 anni e quindi cioè ogni brano è stato un po' concepito in giro, e quindi uno a Firenze, uno in Calabria, uno a Varese, uno a Napoli, per dire, cioè avendo vissuto tante realtà,
certo,
c'erano tanti brani, e quindi Departures per forza, perché tutte le partenze... Adesso a Roma sono fin da troppi anni, ma penso che mi ci fermerò ancora un po'.
Per ora, insomma, diciamo che anche Radio Città Aperta forse ti ha offerto un po' un rifugio.
Beh,
chissà.
Radio Città Aperta era un sogno da bambino, la radio, ecco. era veramente una delle cose che sognavo sempre di fare. A 32 anni mi sono trovato a farlo per la prima volta.
E con grandissimi, ottimi risultati, tipo riuscire a mettere nella saletta dove ti trovi adesso, non lo so, due tastiere, una batteria,
sì,
cioè cose turche che però adesso non si possono fare, ma presto speriamo di rifarle.
Prestissimo, prestissimo.
E allora grazie di cuore a Danilo Blaiotta con il suo trio. Noi adesso quindi
grazie,
ci
Ludovica,
salutiamo.
Grazie Ludovica, e complimenti per la trasmissione.
Non vedevi l'ora di dire questa,
esatto,
frase?
Esatto. Questa... è la frase, no, fai
sta.
Una trasmissione bellissima,
grazie,
quindi Valori,
grazie,
in Corso,
grazie,
è una delle perle di Radio Città Aperta.
Proviamo a fare quello che possiamo. Quindi noi ci salutiamo con un po' due brani da questo tuo album, Solar e No Waltz, dopodiché ascoltiamo Straight No Chaser di Thelonious Monk, Ruby My Dear, sempre di Thelonious Monk, assieme a John Coltrane, e poi Better Get It In Your Soul da Charles Mingus.
Fantastico.
Mentre noi sanifichiamo tutto.
Fantastico.
E vai,
grazie.
Vai.
Thank you.